siamo al Salmo 139 e possiamo dire che c'è una, come dire, un sunto, un senso sintetico di questo Salmo, è che Dio sa tutto e può tutto e non ci si può sottrarre a Lui, questo è un po' il senso, no? Quindi sta tranquillo, stai nelle sue mani, non ti preoccupare, abbandonati a Lui. E in fondo la presenza di Dio, però, attenzione, vi ricordo che quando ero in seminario minore, in ogni luogo dove andavi trovavi il cartello Dio ti vede, questo mi faceva venire l'angoscia, perché entravi nel cesso dove Dio ti vede, vabbè, dovrei, almeno in questo posto non vorrei che mi vedesse, però cioè, l'idea era piuttosto non tanto di una presenza rassicurante, ma quella di una presenza, chiamiamola così, ispettiva, no? L'ispettore che è lì che ti controlla, e uno dice, mamma mia, qui non puoi più neanche vivere, sembra una cosa impossibile. Ora, questo poema, questo salmo abbastanza lungo, di che viene probabilmente dal post-esilio, siamo verso il VI secolo, avanti Cristo, e ci fa capire in fondo, che c'è un abbraccio di Dio a tutte le sue creature, questa sia la cosa fondamentale, questo Dio che ci vuol bene e che è una presenza in tutte le dimensioni, da quella spaziale a quella storica a quella affettiva, ecco, Dio è proprio lì. E dunque questa sensazione di una vicinanza, pensate che questo modo di pensare non è soltanto dei cristiani o degli ebrei, ma è un modo di pensare anche dei pagani. Viene in mente, che so, ricordate che Paolo nel suo discorso ad Atene, vi ricordate Atti 17-28, parlando agli ateniesi, ai saggi di Atene, cosiddetti saggi, che però forse saggi molto non lo erano, e allora a un certo punto cita un po' alla lontana, potremmo dire, non è una citazione precisa, ma è una rielaborazione di un poema di Arato, intitolato Fenomeni, Fainomena, e anche all'inno a Zeus di Cleante, un altro poeta, dove Paolo dice: in lui viviamo, in lui ci muoviamo ed esistiamo, per dire che noi siamo sempre in Dio, siamo sempre vicini a Dio, non possiamo sfuggire a lui, ma non perché ci tiene stretti come un pitone o un boa constrictor, ma invece perché ci pervade della sua presenza, che è rassicurante, che è paterna, che è tranquillizzante, ecco, in fondo è come dire il sapere che c'è il mio papà, ecco, c'è Dio, sapere che c'è lui. Vediamo intanto il titolo che io ho pensato di dare, il titolo Inno al Dio Onnisciente e Onnipotente, e ho messo due punti: guiderà chi è fedele. Ecco, Dio è onnisciente e onnipotente e guiderà chi è fedele. Tu sei fedele a Lui, ti apri a Lui, guarda, Lui ti guida. Se tu dici di no, Lui ti rispetta. In fondo è questo Dio che ti propone il bene ma non ti costringe ad accoglierlo. Io metto davanti a te, ricordate Deuteronomio, no? L'abbiamo letto anche in questi giorni, metto davanti a te la vita e la morte. Scegli, che cosa vuoi? Comincia con, ancora una volta, l'amnazia, che a chi presiede, probabilmente colui che faceva un po' il capocoro, magari in famiglia, potrebbe essere il papà che legge il Salmo, e allora ci danno le indicazioni chi presiede. E poi c'è Mismor le Dawid, Salmo di Davide, quindi è uno dei quegli 8 salmi che abbiamo detto che dal 135 in avanti sono attribuiti a Davide. Che siano di Davide è abbastanza discutibile, anche perché Davide nel 530 o nel 520 o nel 500 non c'era già più da 500 anni. Quindi comincia così: Yahweh, tu mi hai scrutato e tu mi conosci. È molto bello, vedete, i verbi sono due, dove scrutare vuol dire che mi vedi nel profondo, e conoscere non è il verbo che noi abbiamo nel senso di conosco come funziona l'apertura della finestra, oppure conosco, che so, qualche parola di una lingua, che so, l'ebraico invece che il greco, eccetera. No, ma è la conoscenza che vuol dire comunione di vita. Tu, Signore, mi hai scrutato, cioè conosci profondamente me, e mi porti a una relazione profonda con te, mi conosci, cioè tu vuoi che io sia in comunione con te, capite che è diverso, no? Quando si dice, allora, Adamo conobbe sua moglie Eva, ed ella gli generò un figlio. O conoscere non è, vedete che non è il senso del conoscere in senso, senso greco, in senso filosofico, ognoseologico, chiamiamolo così, è piuttosto invece è il conoscere di una relazione profonda che crea comunione. Cioè, tu mi hai scrutato, mi conosci, hai conosciuto il mio sedere e il mio alzare. Cioè, io, vabbè, il sedere è un po' ambiguo, no? Perché il verbo sedere vuol dire anche un'altra cosa. Il mio professore di ebraico, mi ricordo che stava spiegando, Monsignora Galbiati, che era molto attento, ci stava spiegando il verbo sedere e ha cominciato a scrivere prima parola sulla lavagna, io siedo, io siederò, sedendo, e dopo di qua adesso arriverà il futuro, arriverà l'infinito, e appena lo dirà noi scoppieremo in una risata fragorosa. Arriva infinito a sedersi, ecco. Quindi lui era molto attento su queste cose, no? E noi, ghiacciati, che ci ha fregato. Se avessi a ridere lo stesso, l'avevamo sorpresa, perché ci ha sorpreso. Quindi potremmo dire, tu conosci il mio assidermi e il mio alzare. Vedete che sono due verbi opposti, eh? E è un modo di dire, un modo di scrivere della lingua ebraica e delle lingue semitiche per esprimere la totalità. Si esprimono i due poli, si chiama polarismo, per dire la totalità, no? A te do le chiavi del regno dei cieli, se apri nessuno chiude, se chiudi nessuno apre. Chiudere e aprire vuol dire totale, ti do tutto il potere, aprire e chiudere. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo, vuol dire conosci tutto, dal mio essere seduto al mio alzarmi, tutti i movimenti intermedi. Io sono l'alfa e l'omega, com'è l'alfa e l'omega? Sono la prima e l'ultima lettera dell'alfabeto? No, sono il primo e l'ultimo per dire sono tutto, dall'inizio alla fine. Anche noi, no, diciamo, il maestro che dice al ragazzo, all'alunno, hai studiato? Sì, ho studiato dall'A alla Z, non è che ho studiato l'alfabeto, ma è un modo per dire tutto. Quindi, Signore, tu mi conosci, hai conosciuto il mio pensiero, tu e il mio cammino. Quindi abbiamo visto il mio sedere e il mio alzare, hai compreso il mio pensiero da lontano, cioè prima ancora che io lo pensassi tu l'avevi già capito. È molto bello questo, perché ci fa venire in mente San Paolo agli Efesini, no? Dio ci ha pensato, ci ha amato prima della creazione del mondo, prima ancora che noi potessimo rispondere al suo amore lui ci aveva già amato prima, capite? Allora è bello sapere che prima ancora che il mio pensiero venga formulato, tu invece l'hai già conosciuto da lontano. Il mio cammino, e il mio sostare, vedete, camminare, sostare, il mio cammino e il mio sostare hai esaminato, cioè tu sai tutto di me. Potremmo dire che i primi sei versetti, la prima strofa di sei versetti, potremmo dire che ci presenta l'onniscienza divina, cioè questo Dio che conosce davvero tutto, ma non perché è curioso come la portinaia, perché è lì come, capite che è diversa, la curiosità è tipica della portinaia, la curiosità vuol dire entrare negli affari degli altri in maniera indiscreta, no? Questo non è di Dio, la curiosità è l'opposto dell'interesse, cioè tu Signore ti interessi a me, ecco io direi così, non perché lui, cioè è di interesse, se io mi interesso a qualcuno, anche le piccole cose di questo qualcuno mi sono care e quindi sono attento, no? Non è forse vero, è un segno d'amore il ricordare che quel giorno tal dei tali per te è un giorno importante, no? Per me il giorno importante della mia vita è il 1° maggio 1961 e quando qualcuno mi fa gli auguri il 1° maggio io dico, ah, è una persona che mi conosce, che è attenta. Oh, il compleanno lo sanno tutti, ma il 1° maggio è il giorno in cui il Signore, credo, mi abbia parlato chiaramente e io ho detto il mio sì. Avevo ancora 15 anni. Per cui per me è un giorno importante, per me è stato una svolta totale. Perché allora è chiaro che non chiunque lo sa. Uno guardando la mia carta d'identità dice, mi fa gli auguri al certo giorno e guardando il mio nome mi fa gli auguri di onomastico. Però chi sa veramente, allora quando tu senti una persona che ti fa gli auguri in questo giorno, tu dici, ah, questo mi conosce. Allora, che non è la curiosità della portinaia, come vi dicevo, ma è l'interesse. Cioè, mi occupo talmente di te che mi interessano anche le piccole cose, no? E infatti dice, tu mi hai esaminato e a tutte le mie vie fosti abituato. E ti sono familiari è piuttosto un modo di dire nostro, ma questo Dio che è abituato a tutte le mie vie, cioè le conosce talmente bene che mi può addirittura precedere. Sa già comunque, quindi mi vuol talmente bene che mi aspetta lì, un po' più avanti, perché io non mi smarrisca. Poiché non una parola sulla mia lingua, non c'è la parola, non c'è il verbo, non una parola sulla mia lingua, tutto inteso, c'è. Ecco, Yahweh, tu la conosci tutta quanta. Io non ho ancora parlato, tu sai già cosa voglio dire. Ma non perché, capite, ogni tanto ci sono delle persone saccenti, no? Che tu gli stai spiegando una cosa e questo prima ancora che tu parla, sì, lo so, ma per dirti, non dimmelo neanche perché non me ne frega niente. Non è la parola, la persona saccente, ma è colui che conoscendoti in profondità ti lascia parlare, ti lascia dire, ma lui sa ancora meglio di te quello che tu volevi dire, ecco, no? Tu dici babau, e la mamma sa che tu stai dicendo che hai paura delle ombre o di qualcosa di minaccioso, no? Non so, almeno nel dialetto milanese, così, sta attento che arriva il babau! Che poi, in fondo, capite? Cioè, è un capirti fino in fondo, no? E quindi tu la conosci tutta quanta, e poi, dietro e avanti mi circondasti. Dietro e avanti sono ancora due opposizioni, per dire, tu sei prima e dopo, cioè tu mi stai accanto, non mi lasci un minuto, ti sono talmente caro, così prezioso, che tu non mi molli un istante e hai posto su di me la tua palma, non la mano, no, ma la palma. Quando una specie di protezione, no? Se io stendo le palme, ti proteggo. Ti riparo, no? Più uno ha le palme grandi, più uno ti ripara. Posto su di me la tua palma, meravigliosa conoscenza. Ecco l'ultimo versetto, il sesto, l'ultimo versetto di questa strofetta, meravigliosa conoscenza. Per me fu alta. non posso ad essa, sottinteso, giungere. Signore, non riesco neanche a capire come fai. Signore, mi stupisci sempre. In fondo è quest'ultimo versetto è l'espressione dello stupore. Signore, mi stupisco, come fai a volermi bene così, no? Ricordate che lo stupore è fondamentale per alimentare la fede. Chi non ha stupore non sa credere, chi non sa stupirsi non sa credere, perché la fede ti apre continuamente orizzonti nuovi e solo se ti sai stupire ti apri. Una seconda strofetta che va dal versetto 7 al versetto 12. Potremmo dire, io lo titolerei così questa strofetta, il folle volo dell'uomo che tenta di sottrarsi a Dio. Allora, dopo aver visto la prima strofa in cui si dice, Signore, ma tu mi conosci tutto, sei vicino, mi vuoi bene, ti prendi cura di me? Risultato, guarda che però noi, quando crediamo di fare da soli, guarda cosa facciamo, ci facciamo del male. Quando crediamo di risolvere i problemi da soli, facciamo qualcosa che ci reca danno, chi sputa in cielo si sputa in testa. Allora ecco la domanda, una domanda retorica. Dove andrò dal tuo spirito? Non c'è lontano nella lingua ebraica. Dove andrò, sottinteso, lontano dal tuo spirito? Dove dal tuo volto fuggirò? Capite che è una domanda retorica per dire da nessuna parte, dove vuoi che vada, no? E in effetti adesso comincia a fare delle ipotesi. Se scalerò i cieli, là tu, sottinteso, sei. Ti trovo là. Allora, se faccio il mio giaciglio, lo Sheol, cioè il regno dei morti, vado là, eccoti. Cioè tu sei da una parte e dall'altra. Tu sei nella parte più alta e nella parte più bassa, no? Potremmo dire che c'è questa dimensione, potremmo dire cosmica, no? Dall'alto al basso. Dai cieli dei cieli fino all'abisso, Signore, niente ti sfugge. Allora ancora, prendo le ali dell'aurora, dimorerò alla fine del mare, quindi dall'aurora dove sorge il sole fino alla fine del mare dove tramonta, andrà anche là, la tua mano si riposa su di me. Cioè queste palme che tu hai steso, le stendi anche lì. Non esiste un luogo dove io possa sfuggirti. Cioè tu mi proteggi anche lì. Io posso dire di no, ma lui ti ama lo stesso, ma tu mi ami lo stesso. Io posso chiudermi in me stesso, ma tu non mi abbandoni mai. E dissi, ecco qui, uno che pensa dentro di sé. Io mi dico, no? E dissi, oh, la tenebra schiaccerà me. E quindi io vi dico questo, e la notte è notte luce intorno a me. Cioè io dico, adesso mi metto nelle tenebre, mi nascondo, ebbene, per te, noi lo diciamo per te, la notte è come il giorno. Ecco, nell'ebraico è un po' tormentuoso, dice, lo ripeto, e dissi, oh, tenebra schiaccerà me, oh, è un'esclamazione, no? Oh, tenebra schiaccerà me, e notte luce intorno a me, sottinteso, è diventato. Guarda, io credo di nascondermi, e quando mi nascondo, tu sei già lì che mi aspetti, io credevo di essere lontano da te quando peccavo e tu sei proprio vicino a me quando pecco. Io credevo di essere scappato da casa, ricordate il figlio prodigo, no? Credevo di essere scappato da casa e di fuggire all'amore del padre, ma anche lì mi ha perseguitato almeno col ricordo del pane. Cioè lui non è mai lontano, lui è già lì. È lì almeno col ricordo, con la nostalgia, no? Un po' come Gerusalemme, come abbiamo visto. La nostalgia di Gerusalemme, no? Siamo esuli, il salmo precedente, no? Ma noi abbiamo sperimentato che tu comunque Gerusalemme sei nei nostri pensieri e quindi qualunque cosa farò, Signore, tu ti riposi su di me, la tua mano si riposa su di me. mi afferra la tua destra. Mi hanno detto la destra è la mano potente, la mano che difende, la mano che impugna le armi. Quindi, Signore, tu mi prendi perché mi vuoi difendere, la tua destra mi afferra. E quindi questa c'è luce intorno a me. Anche tenebra non sarà tenebrosa per te. E la notte, come giorno, rilucerà. Come la tenebra, così la luce. Cioè, in fondo cosa dice? Signore, per te tenebra e luce sono indifferenti. Per te la notte è una sfida. Dio ha cominciato a creare a partire dalla notte. Ecco, allora, questa sfida, sembra un po' che il Signore dice, ma guarda, non puoi scappare dal mio amore è troppo grande. E in fondo è la fedeltà di Dio, no? Questo Dio che non mi abbandona mai. Ecco, non posso scappare. Terza strofetta, l'ho intitolato così, l'uomo, prodigio di Dio. Cioè, dopo aver visto, allora, questo Dio onnisciente, questo Dio che mi circonda col suo amore, questo Dio che conosce tutto di me, questo Dio che non mi abbandona mai anche quando io scappo, che non esiste un posto dove io possa andare e invece Lui è già lì che mi aspetta, no? E allora, alla fine, ma Signore, perché ti occupi di me? Capite? Questa risposta, questa strofa, i versetti 13-18, sembrano rispondere a questa domanda. Signore, perché ti dai da fare così? Come mai ti prendi cura di me in questa maniera? Che cosa ho fatto io di bene perché tu mi voglia bene così, insomma? No, viene in mente un po' i ragazzi che di fronte a padre Flanagan, che gli volevano bene, ricordate la città dei ragazzi, no, di padre Flanagan, a un certo punto si domandano, ma io non posso far dispiacere a padre Flanagan, no? Perché mi vuol troppo bene, no? Io non ho fatto niente, lui mi ama gratuitamente, io spesso gli do dei grattacapi e quindi non posso neanche scappare. Viene in mente un po' anche i ragazzi che da comunità Cenacolo sono Elvira, cioè sono Elvira diceva, ma noi non abbiamo cinte, non abbiamo cancelli, tutto è aperto, se vogliono scappare possono scappare, ma quando tu ti senti accolto, amato, anche con in maniera esigente, non scappi, perché sai di essere amato, scappi da coloro che ti sentono, che ti costringono, ma non da coloro che ti amano, anche se sono forti e ti chiedono cose impegnative, serie, quindi è tutta la pedagogia di Dio, no? Allora ecco la domanda. Poiché tu creasti i miei reni, cioè Signore sei tu, cioè mi hai creato il mio profondo, no? I reni è il luogo del pensiero per gli ebrei, no? Cioè tu hai creato, diciamo, il cervello, loro, perché da lì è il luogo più profondo che ci sia nell'uomo, no? Da cui scaturisce la vita, poiché tu creasti i miei reni, mi formi nel grembo di mia madre, non è che mi hai formato, continui a formarmi nel grembo di mia madre, ti lodo, ancora la parola è, il verbo è sempre, abbiamo visto lodate il Signore, no? L'abbiamo visto anche nel Salmo precedente, l'abbiamo visto Odula Yahweh, lodate Yahweh, e qui ti lodo è Odeka, ti lodo, cioè il Ka è Ode, lodo, Ka, te, lodo te, ti lodo perché con portenti fui fatto mirabile. Signore, tu mi hai creato in maniera portentosa, non so come hai fatto a farmi, meravigliose le tue opere, non c'è il verbo, non c'è sono. La mia anima, cioè la mia vita, conosce molto, vuol dire conosce te, cioè il mio essere, nafshi, la mia anima piuttosto, il mio essere, la mia psiche, tutto il mio essere, conosce molto, cioè conosce queste opere tue, le conosce molto. Non fu nascosto il mio osso a te. Cosa c'è di più profondo? L'osso, chi è che va a vedere le ossa? A quell'epoca non c'erano i raggi X, no? Per cui dire che tu conosci il mio osso, conosci la radice, ciò che c'è dentro di me, no? Quando fui fatto in segreto, fui ricamato nelle profondità della terra. Bellissimo, no? Questo esempio di un signore che mi ha confezionato, sembra un po' la tela di Penelope, no? Che la faceva di notte, quindi Signore, nella notte, nel segreto, quando nessuno vedeva, tu mi hai fatto crescere, mi hai fatto, addirittura mi hai ricamato, cioè mi hai fatto con finezza. Non sei uno che ha fatto le cose all'ingrosso, hai fatto le cose con finezza, hai curato ogni particolare. Vedete che è molto bello, no? Questa attenzione alle minime cose, è tipico proprio di chi ama, no? E quindi, embrione, mi videro i tuoi occhi, nessuno mi vedeva ancora, allora non c'era l'ecografia, non c'erano tutte le cose che abbiamo noi adesso, nessuno può dire, guarda il mio bambino, dice, ma come, non è ancora nato, ma posso già vedere, no? L'ecografia si vede già che c'è, quindi, e tu invece, embrione, mi videro i tuoi occhi, e sul tuo libro erano scritti tutti i giorni che furono formati, quando ancora non ne esisteva uno. Cioè tutto quello che sarebbe venuto, Signore, tu l'hai già previsto, tu l'hai già visto, hai già preparato ogni cosa. Ancora mi viene in mente appunto l'inno cristologico di San Paolo nel primo capitolo della lettera agli Efesini, no? Questo Dio che ci ha amato prima della creazione del mondo, che ci ha pensato in Cristo, che ci ha voluto, ci ha già giustificato, ci ha già perdonato, ci ha già amato, senza che io avessi fatto nulla. E quindi ancora non esisteva niente, ebbene tu, tutti i miei giorni erano già scritti nel tuo libro, cioè tu avevi già previsto le cose belle che mi avresti dato. E allora ecco qui il senso di meraviglia, di stupore, no? Vi ricordate la conclusione della prima strofetta era meravigliosa conoscenza per me fu alta, non posso giungere ad essa. E qui ecco lo stupore ancora, no? Ancora per me quanto sono difficili i tuoi pensieri, oh Dio, quanto furono vaste le essenze di essi, cioè la base di questi pensieri. Signore, come profonda, no? La traduzione che avete voi è quanto è complessa la loro sostanza, ma la lingua ebraica registra la parola sostanza, di per sé la traduzione letterale mi sembra è per me quanto sono difficili i tuoi pensieri, oh Dio, quanto furono vaste le essenze di essi, cioè ciò che è la base di esse, la base, no? Diciamo essenza. Conto essi, cioè conto i tuoi pensieri, più numerosi sono, della sabbia sono molti. Noi diciamo sono più numerosi, loro dicono più essi che così della sabbia sono molti, cioè sono molti come la sabbia. Mi sveglio e sono ancora con te. Cioè, in qualunque posto vado, io mi so che non, anche quando sogno e penso a queste cose, quando mi riprendo, sono con te, tu sei qui con me, tu ti prendi cura di me. E quindi ancora una volta lo stupore, Signore, come puoi amarmi così? Io che mi conosco bene non mi voglio così bene, tu invece guarda come mi vuoi bene. Io mi disprezzo, tu mi vuoi bene. Guardate che per quello che il peccato più grande è quello di odiare se stesso, perché è come se dicessi a Dio, tu hai sbagliato, ma lui dice, no, io ti amo, vuol dire che hai trovato qualcosa di amabile. E se tu, che sei Dio, mi trovi amabile, perché io che sono un uomo non mi trovo amabile? Non so se ho reso l'idea, no? Quante volte noi ci disprezziamo, quindi in qualche maniera facciamo una offesa a Dio in questo senso. E siamo all'ultima strofa, abbiamo visto la terza, l'uomo prodigio di Dio, i versetti che vanno dal 19 al 24, potremmo dire qual è allora il giudizio di Dio sul male? Come mai se Dio ci vuole così bene esiste il male? Perché il male? E comunque come si comporta Dio col male? E anche qui mi pare che sia molto bello, no? Oh, se tu uccidessi, o Dio, l'empio. L'empio è il Resha. Guardate bene che l'empio è, potremmo dire, l'idolatra, non è il cattivo. È l'idolatra, colui che dice, ma non l'idolatra che si rivolge agli idoli perché non conosce Dio, ma colui che dice, ma no, Dio non esiste, no? Signore, fagli vedere, insomma, è un momento un po' di rabbia, no? Del colui che scrive, ma Signore, con tutte queste cose che hai fatto, ma perché hai pazienza ancora? Oh, se tu uccidessi il Resha, l'empio, e uomini di sangue, no, plurale, c'è un plurale, noi diciamo uomini sanguinari, loro dicono uomini di sangue, fuggite via da me, ecco, che dicono di te insidia. Quindi che dicono, che parlano da te, di te, Signore, con inganno. Chi sono questi? Sono gli idolatri, i quali dicono, ma no, che non c'è Dio, ma che storia, chi l'ha mai detto, no? Abbiamo citato Prevert, no? Padre nostro che sei nei cieli, resta come sei, ecco, questo Dio, ma tanto non ci sei, no? Che se ne frega di te, no? Quindi questi uomini che dicono di te insidia, cioè parlano con inganno. Sollevarono per la menzogna le tue città, cioè sono uomini che hanno allontanato le tue città da Dio, sono uomini che diffondendo l'idolatria e la falsa fede ti hanno allontanato. Signore, ma fa qualcosa, elimina queste persone. Dei tuoi avversari, forse che i tuoi odiatori, o Yahweh, io non odio, e dei tuoi avversari io non mi disgusto. Anche qui una frase, una domanda retorica, no? Signore, io non posso sopportare quelli che ti odiano. Signore, non posso sopportare quelli che si oppongono a te. Io amo quelli che ti amano con perfezione di odio, li ho odiati. Noi diciamo odio implacabile, lo dicono con perfezione di odio, cioè un odio supremo, no? Con perfezione di odio li ho odiati. Nemici divennero per me. Signore, io non posso sopportare coloro che mi allontanano da te. Ma chi sono questi? Ancora una volta, sono gli uomini. Ma chi è? È il male, con la M maiuscola. Chi è che ci allontana da Dio? Il nemico. Chi è colui che dice Dio non c'è? Il serpente, no? È colui che dice, ma va, figurati se Dio ti vuol bene, immaginarsi, vedi che ti ha proibito tutto, invece Dio ti proibisce ciò che ti distrugge, non ciò che ti fa bene, no? Quindi con perfezione di odio li ho odiati, nemici divennero per me. E la conclusione è, scrutami, oh Dio, conosci il mio cuore, cioè conosci la mia volontà, il mio desiderio di giocarmi per te, tu conosci, provami. E conosci i miei incubi, cioè sono degli incubi che nemmeno io, ogni tanto, non so se voi lo fate, mi alzo al mattino e dico, ho fatto un sacco di incubi, ma se uno mi dice, ma che incubi erano? Non lo so. Cioè so che erano sogni agitati, ma tu li conosci, Signore? Io non li conosco, ma tu li conosci. Tu conosci, provami, conosci i miei incubi. E vedi una via idolatrica che è in me, guarda se c'è, vedi un po' se c'è questa via idolatrica, io non voglio seguire gli idoli, non voglio lasciarmi guidare da tutto ciò che è idolo, pensate, l'idolo del lavoro, l'idolo del successo, l'idolo dell'emergere, l'idolo del contare per qualcuno, l'idolo di valere agli occhi degli altri, sono tutti idoli, no? Vedi una via idolatrica di menzogna, e vedi se davvero c'è una via di idolatria, di menzogna in me, e guidami nella via sempre. non nella via eterna, ma nella via sempre. Cioè, qual è la via? La via per l'ebreo e per il cristiano, la via è il progetto d'amore di Dio. Signore, in questa via guidami sempre, fa che io non mi allontani da te. Ricordate, come si conclude il Padre nostro, non ci indurre in tentazione, cioè fa che nel momento in cui il male diventa affascinante, io non mi lasci catturare da lui, perché capite che il male diventa affascinante, no? Ti propone ciò che è distruttivo come se fosse qualcosa di bello, no? Se uno sapesse cos'è la droga non ci cadrebbe dentro, quando ci cade dentro è troppo tardi, no? Sempre un po' così. Bene, adesso penso, c'è anche questo, veramente questo è un bel salmo, no? Siamo abituati a pregarlo, forse un po' leggendolo secondo la scansione ebraica, magari si riesce ad apprezzarlo forse un po' di più, vedere anche come in maniera più semplice, perché noi traducendolo lo traduciamo in maniera molto grande, molto solenne, invece come la gente semplice parla, ecco. Possiamo adesso pregarlo insieme. Yahweh, tu mi scruti e mi conosci, tu conosci quando seggo e quando mi alzo, tu intendi da lontano il mio pensiero, tu mi esamini quando cammino e quando sosto, tutte le mie vie ti sono familiari, sì, la parola non è ancora sulla mia lingua, ed ecco, Yahweh, tu la conosci già tutta. Alle spalle e di fronte tu mi stringi e poni su di me la tua mano. Meravigliosa per me è la tua conoscenza, troppo elevata non la posso raggiungere. Dove andare lontano dal tuo respiro, dal tuo spirito? Dove fuggire dal tuo volto? Se ascendo nei cieli, là tu sei. Se mi distendo nello Sheol, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guida e mi afferra la tua destra. Se dico, certo la tenebra mi assorbirà e la luce diventerà notte intorno a me, nemmeno la tenebra è per te tenebrosa, e la notte è luminosa come il giorno, la tenebra è come la luce. Sei tu che hai creato i miei reni, mi hai intessuto nel grembo di mia madre, ti ringrazio perché con atti prodigiosi mi hai fatto mirabile, meravigliose sono le tue opere e la mia anima le riconosce pienamente. Il mio scheletro ti era ancora nascosto quando fui confezionato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Anche l'embrione ai tuoi occhi l'hanno visto e nel tuo libro erano scritti tutti i giorni che furono formati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto sono insondabili per me i tuoi pensieri, o Dio! Quanto è complessa la loro sostanza. Se li conto sono più numerosi della sabbia. Mi risveglio ed ecco sono ancora con te. Oh, se tu Dio sterminassi l'empio, uomini sanguinari, allontanatevi da me. Essi parlano di te come se fossi un idolo. Insorgendo contro di te ti riducono a vanità. Non odio forse Yahweh quelli che ti odiano. Non detesto forse quelli che si levano contro di te, li odio con odio implacabile, come se fossero i miei nemici. Scrutami, o Dio, conosci il mio cuore, provami e conosci i miei incubi, vedi se sono su una via idolatrica e guidami sulla via eterna.